weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia 105 FM da parte di Lucas Duran al microfono e naturalmente tanti auguri di buon anno, buon 2014 in questo che è uno dei primi appuntamenti con Weekend Divino, tra l'altro un appuntamento speciale che si collega in particolar modo alla giornata dell'Epifania, quindi anche coloro che ci ascolteranno e che ci ascoltano il 6 gennaio abbiano da parte mia i migliori auguri per questa giornata appunto legata all'Epifania del Signore. Ringraziamo anche in console per la parte tecnica Roberto Colangeli che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con la rubrica che ogni venerdì e per chi ci ascolta in replica il sabato e la domenica ci porta in giro per l'Italia a caccia di paesi e tradizioni. Quest'oggi ci recheremo in una nota importante città che si dedica proprio in particolare in questi giorni all'Epifania e in particolare alla Befana anche per la gioia dei bambini. Vedremo esattamente come celebra questa città, questa occasione importante. Sveleremo tra poco, soltanto tra poco, il nome del paese, della cittadina protagonista della puntata odierna. Dopo la nostra pausa musicale, invece, come mia abitudine, vi leggo alcuni dati di uno dei santi ricordati nella giornata proprio del 6 gennaio, che oltre naturalmente all'Epifania del Signore ricorda diverse figure, tra le quali San Carlo da Sezze. Carlo nacque a Sezze, per l'appunto, in provincia di Latina, il 19 ottobre del 1613. Per motivi di salute dovette sospendere gli studi elementari e fece così il pastore e poi il contadino. A 17 anni emise il voto di perpetua castità in onore della Vergine e quindi, contro il parere dei genitori e dei parenti che lo avrebbero voluto sacerdote, preferì per spirito di umiltà rendersi religioso converso. Vestì pertanto l'abito dei frati minori nel convento di San Francesco in Nazzano nel 1635. Dopo aver superato molte difficoltà, professò nel maggio dell'anno seguente. Risiedette successivamente in diversi conventi, a Morlupo, a Ponticelli, a Palestrina, a Carpineto Romano, a Montodio e infine a Roma. Nell'ottobre del 1648, ascoltando la messa nella chiesa di San Giuseppe a Capo le Case in Roma, al momento dell'elevazione ricevette dall'ostia divina una ferita di amore al petto. Impiegato negli uffici propri del suo stato di cuoco, ortolano, portinaio, questuante e sagrestano, Carlo si distinse per l'umiltà, l'ubbidienza, la pietà serafica e l'amore verso il prossimo, riuscendo ad unire alla più intensa vita interiore e contemplativa un'instancabile attività caritativa e apostolica che lo condusse a Urbino, a Napoli, a Spoleto e in altre città. Laici, sacerdoti, religiosi, vescovi, cardinali e pontefici si giovarono dell'opera di Carlo che aveva avuto da Dio doni straordinari, tra i quali in particolari quelli del consiglio e della scienza infusa. Clemente IX lo inviò a Montefalco per esaminarvi lo spirito di una monaca falsamente ritenuta santa. Carlo predisse il supremo pontificato, tra l'altro, ai cardinali Fabio Chigi, futuro Alessandro VII, Giulio Rospigliosi, Clemente IX, Emilio Altieri, Clemente X e Gianfrancesco Albani, Clemente XI. Dopo la morte, avvenuta il 6 gennaio per l'appunto del 1670 a San Francesco a Ripa, comparve sul petto di Carlo un singolare stigma che fu riconosciuto di origine soprannaturale da un'apposita commissione medica e fu addotto come uno dei due miracoli richiesti per la beatificazione. E questi sono alcuni dati riguardanti San Carlo da Sezze, frate laico francescano ricordato nella giornata del 6 gennaio. Tra poco il collegamento con la città protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. Per il momento però prendiamoci una pausa musicale insieme con Eugenio Finardi.
Su in mezzo alla gente, osservo tutto ma non tocco niente, mi sento strano e poco importante, quasi fossi trasparente, e poi resto fermo e non muovo niente, la sabbia scende molto lentamente, l'acqua è chiara e si vede il fondo, limpido finalmente, ma no. Non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo me. Ma no, non voglio essere solo, no. Non voglio essere solo, no. Non voglio essere solo mai. Sulla collina delle giovani erbe mi avvicinavo sempre di più a loro, quasi per...
E sfumano le note di Eugenio Finardi, in questo caso accompagnato da Rossana Casale. Noi lasciamo la provincia di Roma, entriamo nella bella regione delle Marche, in particolare nella provincia di Pesaro e Urbino, e ci fermiamo nel paese che ancora non abbiamo nominato, ma di cui ora vi svelo il nome. Andiamo ad Urbania. Urbania che proprio in questi giorni, a partire già da ieri, sta festeggiando la Befana, colei che poi verrà festeggiata nella giornata culmine del 6 gennaio, e proprio coloro che ci ascoltano il 6 gennaio avranno motivo di interesse di ascoltare quanto ci racconterà la nostra gradita ospite, che voglio subito introdurre. È la presidente dell'associazione Pro Loco di Castel Durante Urbania, Ebe Biagetti. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Grazie a lei. Naturalmente approfitto per rivolgere ancora, visto che siamo proprio all'inizio dell'anno, tanti auguri per questo 2014 a lei e a tutti gli abitanti di Urbania. Io ho detto Castel Durante Urbania, lasciamo un attimo di suspense, scopriremo tra poco anche perché questo doppio nome. Però prima di svelare anche questo aspetto, vorrei chiederle subito che cosa è già in atto, già da ieri, per coloro che ci ascoltano oggi 3 gennaio, e che si concluderà poi il 6 gennaio, quindi proprio la giornata in cui anche coloro che ci ascoltano nella giornata dell'Epifania ha il culmine proprio l'evento di cui parliamo. Cosa sta avvenendo a Urbania?
Intanto mi permetta di ricambiare gli auguri, saluti a lei e a tutti gli ascoltatori, e da parte mia come Pro Loco e della città di Urbania.
Grazie.
Allora, a Urbania c'è un evento, in questi giorni un evento molto importante che ha un rilievo a livello nazionale, è la festa nazionale della Befana, di questa magica vecchietta che ha un fascino ancora irresistibile presso i bambini, che nonostante tutte le novità tecnologiche dei giochi che trovano diciamo nel mondo di oggi, però sentono sempre il richiamo di questa tradizione. È una festa molto bella. Noi abbiamo cominciato ieri con una bella cerimonia nella quale il sindaco della città consegna alla Befana le chiavi della città, perché per questi 5 giorni, dal 2 al 6 gennaio, la Befana è, diciamo, la padrona incontrastata della città. E di conseguenza, dopo una bellissima cerimonia che abbiamo fatto ieri con tante Befane che si ritrovano nella casa della Befana, che viene allestita perché Urbania è la casa della Befana, per questi giorni dove la Befana incontrerà i bambini, dove ci sono tanti eventi, naturalmente tutto il paese è preso, piazze, vie del centro sono addobbate con le calze, con le scupe, con i sacchi, tutto quello che sono i simboli tradizionali della nostra Befana. Molte signore di Urbania, sono circa 300, che girano per le strade le nostre Befane nostrane, vestite proprio da Befana. I bambini hanno il gusto proprio di sentire un paese così trasformato, quasi, no? Che ritorna indietro nel tempo.
Quindi mi sembra di capire che magari, contrariamente a quanto uno potrebbe pensare, c'è quasi una voglia di essere Befane da parte delle signore, delle donne, insomma,
certo,
di Urbania.
Allora le dico che noi abbiamo molto spesso delle richieste, e le accontentiamo, anzi siamo contenti che ci siano, che ci vengono a chiedere i costumi, i vestiti per poter fare un giro e ballare insieme con le nostre Befane nelle piazze, nelle vie, durante, perché la festa è all'insegna dell'allegria, del
certo,
gioco, è rivolto soprattutto ai bambini, alle famiglie, perché questo è il target dei nostri visitatori, insomma, no? E quindi cerchiamo di dare molto risalto a questo. Ci abbiamo parecchie animazioni, diciamo, con artisti di strada, spettacoli di grande qualità anche, noi ci vantiamo di essere stati, credo, i primi, poi sono stati anche un pochino così, si ripetono anche in altre situazioni, ma la Befana acrobatica, le Befane anzi, perché sono più di una, che scendono dalla torre così con un'acrobazia, attraverso una corda, una fune, scendono nella piazza dalla cima della torre campanaria del comune e dal campanile del Duomo.
Però quindi insomma c'è pure la Befana acrobata.
E poi dopo verrà accompagnata anche da esibizioni su parete di artisti professionisti, naturalmente, che accompagnano lo spettacolo delle acrobazie delle nostre Befane con un'esibizione di alto livello artistico.
Ecco, Presidente, in particolare nella giornata del 6 gennaio cosa avverrà?
Allora, nella giornata del 6, che è la giornata di chiusura, ci sarà intanto quest'anno un'iniziativa collegata con la nostra tradizione di ceramica. Un nostro ceramista, tornitore che lavora qui nella nostra città, prepara un forno in Piazza Duomo, un forno a fiamma libera, perché dentro c'è la Befana che cuoce. Lui ha preparato una scatola della Befana ad altezza naturale. Questo forno per 24 ore sarà alimentato dal fuoco. Dopo 24 ore di cottura verrà aperto, credo che sarà un bellissimo spettacolo, e a chiusura della festa vedremo questa nostra Befana che darà, poi dovremo collocarla in un punto della città a ricordo della nostra festa. Legata alla tradizione della maiolica, delle ceramiche, perché Ubagna è una città che si lega nella sua storia con... Però nella festa noi vogliamo mantenere anche questo legame, perché i turisti che vengono, i visitatori che vengono a Urbania devono godere della festa, infatti molti che sono camperisti che vengono, noi abbiamo un pubblico molto numeroso di camper che cercano, e alla fine poi per il nostro turismo è molto importante. L'appuntamento con la Befana, l'appuntamento con il gioco, l'appuntamento con il riso Befana, dove noi allestiamo noi come Proloco, tra l'altro, la gestiamo direttamente la ristorazione per poter dare dei piatti proprio tipici legati alle nostre tradizioni. Però vogliono scoprire anche le bellezze della città, che sono tante, per cui abbiamo un ufficio turismo che accompagna i turisti, cerca di naturalmente portare gli adulti, i bambini, secondo, attraverso delle iniziative per scoprire proprio le bellezze della nostra città.
Ecco, allora, a proposito di bellezze della vostra città, io dicevo innanzitutto scopriamo questo elemento anche di curiosità. Io ho detto Castel Durante Urbania, allora com'è questo doppio nome?
Allora, perché Urbania, l'antica Castel Durante, il nome istituzionale, diciamo, perché Urbania è una città che è stata con il nome di Castel Durante fino al 1636, ancora prima si chiamava Castel delle Ripe, ma la storia è molto lunga. Con la elevazione a diocesi a città da parte del Papa Urbano VIII della nostra città, e Casteldurante è sparito. Il Papa, in onore del Papa, Casteldurante si chiama dal 1636 Urbania, in onore del Papa Urbano VIII, che ha elevato la città a diocesi.
E così abbiamo svelato questo mistero. E che cosa c'è di interessante da fare e da vedere a Urbania?
Allora, intanto Urbania è legata al territorio di Urbino. Urbania era la sede estiva del duca. Noi abbiamo l'ultimo duca della Rovere, poi che ha seguito il Montefeltro, è morto a Urbania e è sepolto qui nella chiesa del Crocifisso di Urbania. Quindi noi abbiamo il legame con Urbino, il legame con il Ducato di Urbino, abbiamo un palazzo ducale, quindi, dove c'è un bel museo, una biblioteca di grandissimo rilievo, di grande importanza, c'è il nostro teatro, ci sono tante chiese dove ci sono opere d'arte di grande rilievo, un museo diocesano dove c'è una bella collezione di maioliche e di ceramiche, che è l'orgoglio della nostra città anche oggi, anche se purtroppo l'artigianato di questo tipo oggi con la crisi insomma non è che goda grande
salute,
però i ragazzi che si sono buttati in queste imprese artigiane speriamo che possano superare la crisi e mantenerla, perché è veramente un peccato.
In questo senso, proprio anche essendo all'inizio dell'anno, facciamo un augurio che si possa riattivare un meccanismo in positivo come quello che ci sta suggerendo la Presidente Bebiagetti. Noi abbiamo parlato naturalmente delle bellezze interessanti da visitare a Urbania, l'antica Castel Durante. Ovviamente però c'è anche un aspetto diciamo più legato all'enogastronomia, insomma quali sono i prodotti e piatti tipici della zona?
Sì, perché lei naturalmente sa che oggi il turismo è molto legato all'enogastronomia, al turismo verde, alle cose, e noi abbiamo delle cose da diciamo, da presentare anche sotto questo aspetto molto rilevanti. Noi come Proloco, per esempio, da 4 anni ormai facciamo una sagra, una festa, diciamo, a settembre del Crostolo, perché il Crostolo è una, adesso non so se il nome vi suggerisce niente, però è una cosa tipica della nostra zona, di una tradizione contadina antica. È una pasta, una crescia sfogliata che viene fatta con lo strutto, con insomma ingredienti proprio, no, diciamo così, contadini,
sì.
E viene proposto come un cibo di strada, ecco, il cibo di strada. E noi facciamo questa sagra, cuociamo migliaia e migliaia di crostoli nei giorni di settembre quando c'è questa cosa, abbiamo tantissimi visitatori e ci teniamo a ribadire, perché noi abbiamo una concorrenza dei nostri vicini romagnoli che,
certo,
qualche volta ci dà un po' fastidio, la piadina, no? Lei sa benissimo che questa è tutt'altra cosa, anche se gli assomiglia nella forma, naturalmente.
Il crostolo, quindi ecco, abbiamo sì, giustamente reso omaggio al crostolo. Vogliamo ricordare magari un altro piatto?
Un
due?
Altro piatto che è molto legato alla Befana, infatti ci tenevo, se mi permette di dirlo, il bostrengo, e anche questo è una della tradizione contadina, è un dolce che viene fatto con il riso, si presenta come in una forma scura perché è al cioccolato, con tanti ingredienti dentro, noci, mandorle, fichi secchi, tutte cose, diciamo, di invernali, no? Un dolce invernale, ed è legato, noi lo presentiamo infatti anche nel nostro stand come il dolce della Befana, ed è una cosa molto caratteristica nelle nostre zone. Se ne fanno con alcune varianti, la nostra variante durantina è questa che proponiamo noi, insomma, legata alle nostre ricette dei nostri vecchi contadini.
E brava Biagetti, che quindi ci ha parlato del crostolo e del bostrengo, abbiamo imparato anche questi nomi specifici legati alla tradizione gastronomica di Urbania. Naturalmente vogliamo anche ricordare, abbiamo ricordato anzi proprio la sagra del crostolo nel mese di settembre, vogliamo anche ricordare qual è il santo patrono e quando si festeggia?
Allora, il santo patrono è San Cristoforo, il patron dei viaggiatori, dei viandanti, insomma, no? E noi abbiamo il 25 luglio, la facciamo la festa del patrono, e collegata con questa c'è una iniziativa, diciamo così, una tradizione che ancora viene mantenuta viva, con la benedizione delle auto, perché è protettore dei viaggiatori.
Giusto, certo.
Da sempre la statua del santo viene portata in processione, naturalmente, a parte le cerimonie religiose che ci sono con feste. Poi c'è la domenica successiva alla festa, perché naturalmente quando cade il 25 la festa è a Urbania, ma negli altri paesi si continua,
sì,
a fare la vita normale. E la domenica successiva al 25 c'è la cerimonia di benedizione delle auto.
Ecco, a proposito di auto, di viaggiatori, a questo punto ci dica come si arriva in particolare da Roma a Urbania.
Da Roma la strada è per, diciamo così, attraverso Gubbio, la E45, si viene attraverso la Contessa, poi c'è la superstrada che collega Gubbio con Cantiano, da Cantiano a Urbania, e dopo lì è facile, sono 25
chilometri. Quanto ci vorrà in termini di tempo, più o meno?
Da Roma con 2 ore e mezzo si può pensare
si può di arrivare a Urbania
a condizioni normali di traffico.
E tra l'altro con itinerari,
sì,
molto belli anche,
sì,
a livello paesaggistico.
Sì, infatti attraversa l'Umbria, quindi sono molto
sicuramente molto bello. Ecco, un'ultima informazione che,
sì,
chiediamo a Ebe Biagetti, un riferimento magari a livello di sito internet e telefonico.
Allora, www.labefana.com è dove trovate tutte le informazioni della nostra festa e della nostra Proloco. Per quanto riguarda il numero telefonico dell'ufficio turismo, forse,
certo,
credo che possa essere più interessante, anche perché i suoi ascoltatori credo che poi durante l'anno, oltre che per la festa della Befana, possono essere interessati.
Bravissima.
Da quello che le offriamo noi. Allora, 0722, il prefisso 313140.
Io lo ripeto, 0722 è il prefisso, 313140 è il numero telefonico di riferimento, proprio per avere maggiori informazioni sulla, naturalmente, festa della Befana, ma anche su Urbania, l'antica Castel Durante, che abbiamo visto è ricca di motivi di interesse sia dal punto di vista artistico-culturale sia anche gastronomico. Io ringrazio e faccio i migliori auguri a Ebe Biagetti, come presidente dell'associazione Proloco Castel Durante Urbania, a lei e a tutti gli abitanti di Urbania, che si chiamano
Durantini.
Ecco, vede, infatti.
Durantini. Manteniamo urbagnesi, sarebbe Durenie, però noi in genere la festa dei Durantini,
dei Durantini.
Durantino, infatti prima io parlavo la tradizione durantina del crostolo, del Bosterengo.
Certo,
detto.
Quindi a tutti i Durantini, quindi tanti auguri per questo evento importante legato alla Befana, in particolare con la giornata culmine del 6 gennaio e poi per tutto l'anno 2014. Ancora grazie.
Bene.
E alla prossima grazie volta.
Grazie a voi, io spero che i suoi ascoltatori possano venire a trovarci anche da subito, insomma, i prossimi giorni per la nostra festa.
Lei le ha dato tutte le indicazioni
grazie.
Che servivano. Grazie ancora e auguri.
Grazie, tanti auguri a tutti, buongiorno.
Per quanto riguarda la puntata di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105, appuntamento con Weekend Divino alla settimana prossima e per il momento da parte di Luca Sduran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia 105 FM.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!